passava insegnando per città e villaggi mentre era in cammino verso Gerusalemme. E un tale gli chiese: Signore, sono pochi quelli che si salvano. Ancora una volta troviamo Gesù in cammino, dentro quel cammino particolare che è il cammino verso Gerusalemme, un cammino nel quale, tra l'altro, di fatto si ritrova con poche persone e che lo farà trovare solo poi, perché sulla croce lo incontreremo così, abbandonato, solo. Si trova lungo questo cammino che costituisce il passaggio ardito della sua vita, con il quale si sta confrontando. È lungo questo cammino che gli viene posta quella domanda: sono tanti, sono pochi quelli che si salvano? Una domanda mal posta, troppo interessata a sé in realtà, che sembra fare questione di numeri e di statistiche. E che significa salvarsi? Non ci interessa molto, è un linguaggio che sentiamo molto distante da noi, questo. Forse lo comprendiamo meglio se riusciamo a intuire che si tratta della riuscita della vita, no? Non di una riuscita qualunque, ma della vita che riesci a trovare nella sua pienezza, nella sua bellezza, nella sua profondità. E forse sarebbe interessante provare a vedere dentro questa parola un po' quelle domande che ci stanno a cuore, no? Su come va il mondo, se è possibile leggere con fiducia e con speranza, no? Il cammino del mondo, la crisi ecologica, le varie crisi che segnano la vita. Forse quella parola lì dovrebbe far riferimento un po' a tutto questo, no? Dovrebbe rimandare a queste dimensioni anche molto profonde e molto serie della vita, no? Anche perché riguarda l'interezza della vita. Certo, lo sappiamo, per noi questa domanda si pone in maniera molto seria anche nel compimento di una vita che incontra la morte, no? E che cosa avviene lì? La domanda riguarda proprio anche quello. Però in maniera molto concreta, in maniera molto reale. E mi pare interessante il fatto che Gesù non si ferma molto a spiegare e a capire, a far capire ciò che sta dentro questa domanda nei vari passaggi, ma ti porta subito al dunque, ti porta subito almeno su due orizzonti sui quali mi permetto di fermarmi un momento. Da una parte Gesù rimanda a quel sogno profondo di Dio che continua a perseguire, no? A quel sogno che lui continua a difendere. Ti sta dicendo che Dio non fa calcoli, non conta le persone, ma apre a tutti. Salvezza da questo punto di vista è comunione, è abbraccio a tutti, è disponibilità a ritrovarsi dentro un incontro che non esclude l'altro. Verranno da Oriente e da Occidente, da Settentrione e da Mezzogiorno e siederanno a mensa nel Regno di Dio. E Gesù riprende idealmente quello che diceva Isaia nella prima lettura. Un testo difficile, ma è l'ultima pagina del testo del profeta Isaia, che immagina addirittura, in un contesto come quello ebraico, che verranno davvero da tutte le parti, sarà possibile aprirsi a tutti. I popoli citati sono un po' strani, ma in realtà ti sta parlando di popolazioni che stanno al sud-ovest della Spagna, della Libia, a popolazioni africane, alle zone del Mar Nero, alla Grecia, alle isole più lontane. Isaia ti sta guardando tutto il mondo, no? Anche a quelle popolazioni con le quali magari c'è tensione per Israele. Ti sta dicendo c'è un sogno grande di Dio, un sogno che lui persegue e che appunto continua a mettere in moto nella storia, ed è un sogno di comunione, un sogno di apertura, un sogno di abbraccio per tutti. E Gesù, l'abbiamo sentito, in questa comunione grande, in questo abbraccio che per noi, tra l'altro, domanderebbe anche tutta una disponibilità a cammini di convivenza interetnica, interculturale, interreligiosa, no? Dentro questo spazio grande, Gesù si pone come colui che continua ad aprire. Le immagini che usa, tra l'altro, sono immagini di festa, sono immagini di gioia, no? Il sogno grande che Dio raccoglie. E se continua a muoversi in questa maniera, non è soltanto perché ti sta proponendo alcune idee, ma perché sta vivendo lui una ospitalità incredibile, un'ospitalità aperta a tutti. Non si ferma di fronte a nessuno, rimane aperto a tutti. E insieme, mi pare bellissimo, ti consegna la fiducia. La fiducia che comunque qualcuno sta rispondendo. E mentre usa queste immagini, non ti dice soltanto che Dio è così, ma ti sta dicendo anche che verranno, c'è qualcuno che si muove in questa direzione. Ci sono dei movimenti così dentro la storia, anche se non li vedi, anche se ti sembra di non riuscire a riconoscerli, ci sono. E forse uno sguardo profondo e attento, uno sguardo che sa abitare la Pasqua, sa riconoscere questi movimenti anche quando sono sommessi, anche quando non sono così visibili, anche quando sono piccoli. E sarebbe interessante provare anche a censirne alcuni di questo, e penso che non sarebbe difficile ritrovare qualche movimento in questa direzione, anche negli ultimi tempi che stiamo vivendo, anche in questi momenti difficili e drammatici. Da una parte questo, dall'altra Gesù ti sta dicendo un'altra cosa che mi pare estremamente forte ed importante, e che da un certo punto di vista sembra opposta a questa, che invece è strettamente legata, perché è l'affermazione chiara che Gesù rimanda alla tua libertà, alla tua scelta. C'è questo sogno di Dio che è continuamente rimesso in gioco e che lui continua a perseguire, e dall'altra parte però questo è consegnato a te, è consegnato alle tue forze, è consegnato alla tua voglia, alla tua decisione, alla tua scelta, quella porta stretta che Gesù enuncia, quella porta stretta a cui fa riferimento, è proprio un po' questo, è stretta perché è la porta della vita di ciascuno, non ce n'è un'altra, è la porta nella quale tu devi giocare di te. E non c'è nessun altro che può sostituirsi a te. È la porta stretta perché è la porta della decisione, è la porta della libertà, è la porta della tua vita, è la tua storia, quello che sei, non quello che immagini di essere, ma quello che sei realmente. E quello che decidi di te, perché poi questo diventa essenziale. La porta stretta è questo, ed è insieme quella scelta particolare che è la sua croce. È la sua croce non come il luogo semplicemente del dramma della vita, ma come il luogo della scelta dell'amore, del dono. L'una e l'altra, strettamente legate. L'unica porta nella quale sei chiamato a metterti in movimento, con la quale sei chiamato a confrontarti. E lì devi giocarti tu, non c'è nessun altro che si sostituisce a te. E per questo diventa necessario lottare, sforzatevi di entrare per la porta stretta, non è semplicemente lo sforzo. Qui la parola che sostiene questa parola è la parola che dice della lotta, dell'agone, del fatto che comunque questa roba qui deve fare i conti con la tua vita, devi scegliere, devi giocarti, devi lavorare su di te, sulle condizioni nelle quali ti trovi nella vita, su di te e sul mondo da questo punto di vista, nella lotta contro il male che sei chiamato continuamente a costruire e a vivere, perché quel male che ti porti dentro, quel male che si costruisce attorno a te continuamente va preso in considerazione seria. Con questo male qui devi scontrarti, devi lottare. Allora sforzatevi di entrare. E allora vorremmo confrontarci con questa porta, la nostra vita e la sua croce. Se la storia di Gesù, la sua croce, si offre così, ci si offre come indicazione di percorso, come strada aperta, come grazia, come possibilità vera, lì si dà l'umanità riuscita, lì si dà salvezza, lì si dà pienezza di vita. Prova ad abitarla, prova ad attraversarla, a farla coincidere con la porta della tua vita.